Allora, ben ritrovati di nuovo con voi nel pomeriggio di Maracanã TMV Radio. Allora, ci siamo, 331-8200-13 per i vostri messaggi. Antonio, ti rispondo al volo, perché senza far polemica, però se il direttore Beppe Ursino ha detto che per lui Pioli è il migliore, è una sua opinione, cioè va sempre rispettato. Lui dice: per me è il migliore, sta valorizzando i giocatori, cioè poi a te non ti piace, non è così. Ma se per lui è così...
Ma non possiamo controllare l'opinione di Ursino.
No, ma non posso controbattere, cioè, nel senso, se io penso che quello è migliore, ma tu possiamo star parlare qui fino a domani, se lui ha detto quello, è un suo pensiero, finisce la storia, cioè non è che possiamo dire, no, per me magari è meglio quell'altro, eccetera. Io è questo che non riesco, cioè si vuol fare una polemica sul niente. Ha detto, ritengo Pioli uno dei migliori.
Esatto.
E che gli vuoi dire, insomma, è il pensiero suo, vabbè, dai, andiamo avanti, su. Allora, ci sono già pronti gli ospiti, andiamo allora a presentarli immediatamente. Augurandogli un buon pomeriggio a tutte e tre. Dai.
Sì, TGcom 24, Andrea Saronni, ben ritrovato.
Ciao Andrea, ben trovato.
Ben ritrovati. Ciao Marco, buon pomeriggio.
Ciao Andrea.
E poi è con noi Antonio Paganin.
Ciao Antonio.
Ciao, buon pomeriggio a voi e anche ai tuoi ospiti.
Ben trovato Antonio.
E c'è il mister Gianni Di Marzio, buon pomeriggio.
Ciao Gianni.
Grazie, è un piacere che mi metti veramente in un parterre de rois, due grandi. Sempre in difficoltà, caro Marco.
No, che sì, no. ci mancherebbe, è un piacere. Allora, sentite, io vorrei così, ripartiamo dalla serata Champions di Milan e Inter ieri sera, una bella serata con diciamo due belle prestazioni, perché poi io direi proprio due prestazioni di livello. Qual è quella che vi ha impressionato un po' di più, anche pensando, ve lo dico, al campionato? Pensando al campionato, parto da mister Gianni Di Marzio. Mister.
Ma sicuramente la vittoria del Milan era insperata e devo dire che quella mi ha colpito moltissimo. Poi la prestazione dell'Inter, ovviamente devo dire, è stata una grande prestazione proprio di intensità. Io ho seguito molto anche il calcio inglese, ieri non mi sono mai mosso davanti ai televideo, alla televisione naturalmente. Velocità di pensiero, fisicità, grande concentrazione, grande pressing, gioco a tutto campo, qualità enorme che, associate a queste altre qualità, quando sì che sia il Chelsea, la stessa Manchester City, hanno dimostrato di essere squadre veramente a livello mondiale. Detto questo, l'Inter mi ha dato quell'impressione, pur giocando con uno Shakhtar che ha ostentato a partire dal basso, esagerando certe volte, senza quella massima convinzione di poter mettere in difficoltà l'Inter mi ha impressionato come gioco. Ha riconfermato la partita che ha fatto contro il Napoli.
Quindi ti ha colpito la qualità di gioco dell'Inter di Inzaghi ieri sera. Ma questo è per il campionato, mettendoci dentro anche Gianni la sconfitta del Napoli, che è la seconda, quindi un allarme un po' suona, no? In questo momento, non so quanto grande, se è momentaneo, se è la situazione, eccetera. In ottica campionato,
è una consapevolezza della propria forza. Quindi il ripetersi non è mai facile, almeno per quelli che mi riguarda nel calcio. Poi sia Paganin che Andrea lo sanno forse anche meglio di me, però per quello che mi riguarda ripetersi è difficilissimo, e devo dire l'Inter mi ha completamente convinto ieri sera.
Ok, Antonio Paganin.
Sì, sono d'accordo col mister, riconfermare una prestazione fatta bene, quella con il Napoli, non è scontato, e farla poi dopo a livello europeo, ricordiamoci che venivano a incontrare una squadra che nelle ultime tre partite aveva fatto 0 gol l'Inter, per cui fare una dimostrazione così di forza a ridosso di 3 giorni dopo quella con il Napoli, penso valga se non tanto quanto quella del Milan, però il Milan veniva da una sconfitta, per cui una reazione poteva anche essere emotivamente messa in conto, al netto che poi il Milan ha giocato bene, però quella dell'Inter secondo me ha più valore per tanti motivi, mettici la qualificazione, mettici perché in campionato le cose le ha sistemate, metti perché in Champions è passato il turno, metti tanti aspetti che sono anche quello proprio in questo momento di consapevolezza, di ambiente, di tutto, che chiaramente io stesso l'avevo messo in discussione.
È vero.
Però non ho nessun tipo di problema a dire che era un dubbio lecito, però che ripeto, in questo momento lo stanno fugando in maniera importante con i risultati, per cui non sono qua a dire no, l'avevo detto, dico in questo momento tanto di cappello al lavoro che sta facendo Inzaghi, io ho qualche perplessità, ma ripeto, non, ciò non toglie che non possa dire che in questo momento le cose stanno facendo bene.
Andrea Saronni, vengo da te.
Sono state due partite europee da Champions degne, due partite diverse dove l'Inter secondo me indubbiamente ha fatto vedere qualcosa di più proprio sul piano del gioco. Io ho visto una squadra davvero che ha giocato a ritmi e con qualità europea, come si dice sempre bisogna esprimersi in questi palcoscenici. Lo Shakhtar non era, come dire, il più forte e preoccupante degli avversari. San Siro, come sempre, ha aiutato tanto, ma l'Inter, devo dire, ha fatto veramente 90 minuti coi fiocchi. Il Milan, d'altra parte, invece ha, come dire, non dico superato, ma pareggiato e, come dire, forse messo qualcosa in più dal punto di vista della personalità, del carattere e dello spirito, che è stato, secondo me, straordinario, straordinario. Questa squadra, a parte che ha anche giocato bene, ha trovato un Atletico che secondo me è proprio ormai lontano parente della squadra che ci aveva abituati a exploit europei e nazionali, però ecco, devo dire che vedere, ha detto la frase perfetta ieri sera un grande milanista, un grande ex milanista come Clarence Seedorf nel dopo partita di Prime Video della diretta che c'è stata, che ha detto a Pioli, complimentandosi, ho visto il Milan fare il Milan. E penso che migliore medaglia, definizione di questa per chi ha vissuto i grandi Milan europei, e ripeto, lo è stato soprattutto dal punto di vista della compattezza. Questa squadra ha veramente delle risorse di valori, di gruppo, di remare tutti dalla stessa parte, che francamente non so, io sulla Champions devo dirti la verità, col cuore ci spero, con la testa un po' meno, non so quante chance comunque il Milan avrà di passare il turno, però si è meritato questa ultima possibilità e ha dato un senso, comunque vada, a questa partecipazione che noi del Milan ci auguriamo sia la prima di una lunga serie,
Mi ha fatto davvero una brutta impressione l'Atletico in questa Champions League, forse certificata dalla serata di ieri. Il rammarico per il Milan resta certamente la gara d'andata con il rosso, perché sì. I vari episodi.
Ragazzi, adesso non fatemi fare il tifoso, quello che sarò, ragazzi, è stato un furto clamoroso. Esatto. E mi fermo al pareggio, io mi fermo solamente al rigore finale. Mettete un punto in più al Milan, va a giocarsi quest'ultima giornata a pari punti col Porto, e tanto per cominciare potresti avere anche una chance non vincendo col Liverpool. Ragazzi, queste cose pesano.
Mi dite un po', visto che l'ha toccato il tema Saronni, facciamo un giro velocissimo, le percentuali che date al Milan per poter, diciamo così, fare questa impresa.
Ricordiamo però che il Milan deve battere il Liverpool e il pari tra Porto e Atletico.
È un po' dura. Parto dal mister Gianni Di Marzio. Che percentuale diamo, mister?
Ma io purtroppo sono d'accordo con Andrea, però purtroppo non posso dare delle buone percentuali, non fosse altro perché intanto deve battere il Liverpool e secondo me è una partita complicata. E poi non dipende dal proprio destino, quindi dipende dagli altri. E io nel calcio, come Antonio, ne abbiamo passate tante. Purtroppo quando c'è il pensiero che ti devi affidare agli altri, ti cadono le braccia, capito? Le pensi tutte di più.
Perché non dipende da te, mister, quindi dipende pure dagli altri. Certo.
Ok, allora dipende solo da me, dentro o fuori. Quindi io gli darei una percentuale di un 20%.
20% Gianni Di Marzio. Antonio Paganin.
Io resterei un po' più alto per due motivi. Non penso che il Liverpool, anche se gli inglesi per abitudine non regalano niente, verrà a fare la guerra a Milano, ma il semplice motivo, hanno un campionato importante da seguire e quando per esperienza fai l'ultima partita magari utilizzi di più le seconde linee e una chance c'è. Ripeto, non vuol dire che da quel punto di vista lì il Liverpool te la serve su un piatto d'argento. Dall'altra parte però c'è la possibilità, perché l'Atletico si gioca comunque la sua possibilità. Come ho detto prima, non è l'Atletico degli ultimi anni, e visto anche ieri sera nella partita d'andata, specialmente per la prima mezz'ora, non dà adito a molte speranze, però, ripeto, però ha sempre la chance di poter comunque passare il turno,
così come il Porto. Io do più chance al Porto, secondo me ha più chance il Porto.
Il Porto se le giocherà, ma ripeto, in questo momento dobbiamo fare affidamento su quello che l'Atletico potrebbe fare, perché se diamo per scontato che il Porto vince, è chiaro che le chance sono pari a zero. L'Atletico ragionerà alla stessa stregua del Milan: vinco con il Porto, il Liverpool non regala niente, e io, anche se ho avuto una parte di preliminari davvero difficoltosa, passo comunque il turno. Per loro sarebbe veramente una grande cosa.
Saronni,
con un 60-40 Atletico, 60 sul Porto e 40 al Milan.
Ok, Andrea,
come mi auguro che abbia ragione Paganini. io la vedo più come il mister, ma credetemi, non è scaramanzia, perché tanto per cominciare io penso al fattore Liverpool, cioè comunque, per carità, magari ci sarà un minimo di turnover, ma per esempio a proposito di turnover, io ovviamente ieri sera ho guardato il Milan, poi ho dato un occhio agli highlights, ho letto qualcosa oggi, ho visto che Klopp ha buttato dentro un ragazzino dell'Academy che è stato il migliore in campo, ha fatto un partitone pazzesco, hanno una rosa, cioè quindi tra qualità che ha in generale la rosa di questa squadra e la mentalità giusta, giustissima che hanno di non fare sconti a nessuno, e se vengono a giocare Milan-Liverpool a San Siro solo per il rispetto del loro prestigio e della loro tifoseria, questi vengono a vincere, questi vengono a vincere, perché per loro vincere a San Siro, e indirettamente ci fanno un complimento, è un traguardo, è una gemma da mettere nella stagione. Per cui francamente, poi ripeto, la convinzione, la voglia messa dal Milan ieri sera è quella che mi socchiude un po' la porta della speranza. Ti aggiungo però un piccolo particolare, Marco, perché dobbiamo guardare un po' tutto. A me la cosa che ancora sempre in sottofondo rimane il difetto, chiamiamolo così, del Milan è quello degli infortuni. Ieri sera si è perso un altro pezzo, che è Giroud, che starà fuori almeno fino a dopo la pausa natalizia, così come Rebic, così come Calabria. E chiaramente, detto che le riserve anche ieri, o le cosiddette riserve, hanno fatto la loro porca figura, però un Milan che adesso va a affrontare un mese importante in campionato, che deve preparare, giocarsi tutto in questa partita, essere sempre bene o male con qualche reparto a corto di uomini e col perenne timore o certezza dell'emergenza, è dura,
È dura, sì, però vediamo un po', dai, il Milan ci ha abituato anche a fare, che è stata una squadra che ha sempre fatto fronte anche in maniera importante e positiva proprio a queste situazioni. Sentite, che sta succedendo al Napoli? Facciamo un giro velocissimo, perché cambia qualcosa un po' in questo momento nella vostra valutazione del Napoli sulla corsa allo scudetto? Si può incentrare un po' di più su Milan e Inter, vi chiedo? Che sensazioni avete? Momento Napoli, Gianni Di Marzio.
Sicuramente Napoli ha fatto leva dall'inizio fino a ieri su una linea di giocatori di grossa qualità, come la spina dorsale, quelli di Koulibaly, Anguissa e Osimhen, che sono tre giocatori secondo me determinanti. Quindi le assenze, specialmente quelle di Osimhen, che oltre ad aver fatto 5 gol, non è che ne abbia fatti tanti, però 5 gol per lui, che lavora per tutta la squadra, che lavora sui 30-40 metri, è quello che ti tiene in apprensione una linea difensiva, dove io mi immagino Paganini a marcare Osimhen, ma Osimhen gli sarebbe andato addosso ogni secondo, e lui è sempre con una velocità di pensiero a andare via subito la palla quando era in possesso, oppure di andarla ad anticipare, sempre in apprensione, chi meglio di lui lo può dire. Quindi fa un lavoro enorme, Petagna è completamente diverso, Mertens invece pure. In mezzo al campo Anguissa aveva sdoganato Fabian Ruiz dalla posizione di interno di destra, lui che è un mancino ed era stato riportato sull'interno di sinistra, e quindi già era stato un po' l'equilibratore di questo centrocampo, come le lancette di un orologio. E senza questi giocatori qua, secondo me, e non avendo un organico all'altezza, le seconde linee, all'altezza delle prime linee dei cosiddetti titolari. In questo periodo, devo dire, io per il Napoli la vedo abbastanza dura.
Saronni?
L'ha detto il mister, adesso senza togliere niente a Ruiz o a Zielinski o a figurati a Koulibaly, ma tu hai perso i due, io dico nuovi innesti, perché praticamente anche Osimhen con la stagione che ha fatto l'anno scorso e fatto di quest'anno invece era riuscito a partire, iniziare bene con la squadra, insomma a fare tutto il percorso normale di inizio stagione. Ragazzi, perderli tutti e due in un colpo così, e tra l'altro non per poche settimane, è veramente una mazzata sulle ginocchia di quelle che ti fanno cadere. Aggiungo solo un fattore, perché sono curioso di sentire la vostra e non so se scatenerò una piccola buferetta. E in questa situazione così di improvvisa subentrata difficoltà tra partite perse, questi infortuni gravissimi eccetera, io ho paura che Spalletti perda un po' la brocca. Si è già visto un piccolo esempio ieri sera, detto che può essere anche per carità un episodio di tensione legato alla partita, ma lui che è un bravissimo allenatore, grande allenatore, se ha sempre avuto un difetto in passato è quello di non gestire bene i momenti di difficoltà. Vero. E quindi ho paura che anche lì, anche in questa volta,
beh, ieri ha fiorato un po' di nervosismo.
Io sono d'accordissimo.
L'ha spiegato dicendo che non è stato salutato all'inizio. E
sì,
quindi,
vabbè, lui quando va in difficoltà ha questa tendenza di perdere un pochino le redini, come dire.
Antonio, manchi tu un po', così puoi anche tu rispondere a questo quesito, se in qualche maniera vedi anche un po' del nervosismo e quindi si riducono un po' in questo momento le vostre percentuali sul Napoli, aumentano quelle di Milan e Inter. Per noi oggi abbiamo fatto un titolo un po' provocatorio dicendo scudetto è solo Milano.
Beh, io mi rifaccio sempre a quello detto all'inizio di anno. Napoli aveva fatto qualcosa di straordinario all'inizio, detto che l'avrei pesato quando fossero arrivati gli scontri diretti
che devono arrivare.
Sapevamo,
che arrivano,
esatto, sapevamo della difficoltà della Coppa d'Africa, diciamo che per lui la Coppa d'Africa è già iniziata in Napoli, perché perdere Anguissa e perdere Osimhen è come se la Coppa d'Africa per loro fosse già iniziata. Gli rimane solo Koulibaly, però quando si dice beh no, non pagheranno molto, e come ha detto il mister, stiamo vedendo nell'economia del Napoli cosa pesa Osimhen, e pesa tanto, perché è un giocatore che è fisico. Mi ricordo in Europa League che in una partita contro l'Eister che erano sotto 2-0 gliel'ha risolta lui andando a fare a sportellate con i difensori inglesi, non sono gli ultimi arrivati. Abbiamo visto quanto pesa proprio nell'economia nel momento in cui ti dà la profondità, che è cosa che né Mertens né Petagna sono in grado di poterti dare. E nell'economia, nel momento in cui tu devi anche andare a scardinare in termini proprio di velocità di palleggio le difese che sono schierate. Mi rifaccio anche al gol che ha fatto risolutore con il Torino, per cui il Napoli lo vedo in difficoltà, e i risultati ultimi stanno dicendo che questa squadra è leggermente in difficoltà anche dal punto di vista calcistico. La voglia Spalletti ha chiaramente, giustamente, proteggere il gruppo, però non è più la squadra brillante di inizio stagione.
Ma come
i risultati, le due sconfitte con lo Spartak, il pareggio con...
Ma
con
poi ha rallentato un po', bisogna dire che ha rallentato un po'.
È fisiologico, sì. È fisiologico.
Gianni, stavi dicendo una cosa?
Volevo dire, avevo piacere di sentire anche Andrea, Antonio e naturalmente te, anche Insigne pesa con questo futuro del Napoli, non l'Insigne di queste ultime due gare, vale a dire quelle della nazionale e quella successiva, come è stato a Londra, è stato un fantasma che non c'entra niente in questo Napoli, ma Insigne è determinante quando è in condizione, è il capitano del Napoli, e vedo che non c'è questa voglia di voler allungare il contratto e di voler risolvere questa diatriba che a mio avviso può pensare quanto pesa sia la Coppa d'Africa che diciamo la condizione, la qualità delle seconde linee. Quindi anche questo è un problema che dovrebbero risolvere, che non vedo la voglia di volerlo risolvere.
Pesa secondo voi un sì o no, Saronni, pesa?
La Coppa d'Africa dici?
No, la situazione
contrattuale di Insigne.
Insigne. Ma io ne sarei abbastanza sorpreso, nel senso che chiaramente la mente del giocatore non può essere totalmente libera, questo l'ho per scontato. Però è anche vero che Insigne ormai è un professionista tale e soprattutto ormai una bandiera del Napoli che secondo me comunque nel momento in cui si allena e poi nel weekend scende in campo e gioca per il Napoli, io ne vedo più, io guarda, io ho grande stima di Insigne, è un gran giocatore, chi lo può discutere, però l'ho detto anche altre volte qui con te, non ha la personalità del leader, cioè nel momento in cui qualcosa si mette male, gira storto, appunto come può essere questo momento specifico, non l'ho mai visto, non ricordo che al di là di qualche poi giocata, prestazione, gol eccetera, ma proprio anche da un punto di vista caratteriale e di leadership prenda in mano le cose, e io onestamente lì l'ho sempre visto carente e continuo a vederlo tale.
Assolutamente, dai, c'è l'ultimissima.
Sì, c'è l'ultimissima, c'è una aspetta. Mister.
Vai, Gianni.
Volevo dire ad Andrea, io ho avuto il piacere di avere centinaia di giocatori fra le mani. Certo, non ho avuto giocatori importanti come possono essere, che so io, i grandi che in questo momento stanno in giro per l'Italia. Però ti posso assicurare e avrei il piacere che Antonio mi convalidassi il mio pensiero, oppure mi dicesse: no, mister, guarda, lei sta sbagliando. Io ti dico che se il giocatore non ha la testa libera, per quanto professionista possa essere, non ti rende mai al 100%, non è un robot. Ma quello è un professionista, si allena meglio degli altri, corre di più, fa di questo, fa di questo. Assolutamente niente.
Non lo si so, porta io per esempio, sa bene, mister, sa bene. Come io seguo il Milan, e chiaramente ultimamente i contratti in scadenza al Milan sono stati fin troppi e ce ne sono ancora. Le faccio l'esempio più recente, ieri sera che si è giocato un partitone. Cioè, non lo so, voglio dire, credo che sia proprio anche una questione di capacità, secondo me, di leadership e di concentrarsi su quello che stai facendo.
Assolutamente. Antonio, al volo?
Allora, capisco il ragionamento del mister, una cosa certa nel presente sono cambiati i tempi, adesso il fatto di andare a scadenza non è più visto come un motivo di ansia, ma un motivo di forza, come giustamente avete detto, citiamo solo Donnarumma, Çalhanoğlu, nell'Inter c'è Brozovic, nel Napoli c'è Insigne, per cui ce ne sono tanti, se andiamo a vedere un po' in giro per l'Europa ci sono tantissimi giocatori che sono andati, sono dati, vanno a scadenza, per cui è quasi un cambiamento epocale dal punto di vista contrattuale per quello che riguarda i giocatori. Lì c'è, secondo me, una cosa di base, che è quella di non avere una leadership ben definita, chiaramente non ha le stigmate del leader, e questo è il vero problema. Non si discute la qualità del giocatore, ma è chiaro che, ripeto, non c'è quella parte,
la leadership,
certo. Non penso di offendere nessuno.
No, vabbè, ci sta.
Però c'è, ripeto, è quella lì che fa scattare. Per il resto, ripeto, è una squadra che molto probabilmente ha pagato una partenza molto veloce, ma bisogna vedere un po', sarebbe curioso.
Sì, ma perché infatti, guardi, io Antonio dicevo ieri che sia l'Atalanta sia l'Inter stanno comunque in linea con l'andamento dell'anno scorso. Sono due squadre che hanno fatto una partenza incredibile, quindi questo è chiaro che sembra sminuire il lavoro di quelle che stanno dietro, ma in realtà l'Inter sta viaggiando ai ritmi dell'anno scorso e l'Atalanta addirittura ha fatto dei punti in più.
Sì.
Quindi voglio dire, la partenza di queste due che sono subito dietro è stata comunque una partenza importante, sono le altre che hanno fatto un avvio impressionante. C'è prego.
Tanti hanno pagato dazio, scusa Marco, solo velocemente. Cioè l'Inter in questo momento, in termini proprio di infortuni e netto, ha pagato meno delle altre. Perché guarda il Milan, guarda il Napoli,
sì.
L'Atalanta è fatto un periodo in cui senza Muriel, senza Gusev, senza Atebur, senza Palomino. Senza
è vero, verissimo.
La Juventus ha pagato in maniera terribile quello che è successo due giorni prima dell'avvio del campionato. Perché se andiamo ad analizzare un po' tutto, la Juve è quella che ha pagato di più, perché ha dovuto andare a sostituire un giocatore che abbiamo visto quanto è determinante in una squadra in difficoltà come il Manchester, con Keane. Tutto rispetto per Keane, è come se all'Inter in questo momento dicesse: ok, non arriva Dzeko, gli arriva Keane, o che ne so, al Napoli anziché Osimhen gli metti Keane, e fa tutta la differenza del mondo.
Assolutamente, questo è vero.
Allora, a proposito di Juventus, proprio sì, al volo vi giro questa domanda da parte di Edo da Novara. Volevo chiedere a Paganin, ma insomma facciamo rispondere a tutti quanti proprio in 10 secondi, se trovano sostenibile nel lungo periodo continuare a praticare un calcio detto volgarmente catenaccio e contropiede per Allegri nel calcio del 2022.
Dobbiamo aggiungere che pure ieri Simeone non è che ha dato grande brillantezza,
esatto,
di
ricordi di mosse,
proprio identico,
esatto.
Due allenatori che con questa idea in Europa hanno palesato qualche difficoltà nell'ultimo turno. Che ne pensate proprio al volo, Antonio, parto da te.
Beh, sotto gli occhi l'evoluzione calcistica che ha presentato il Chelsea nei confronti dell'evento. Allegri è questo, che piaccia o non piaccia, Allegri è questo. Molto pratico, molto pragmatico da quel punto di vista lì, però se ci aspettiamo un calcio spettacolare, ben lungi da poterlo andare a proporre e a pensare. Quando parliamo di squadre che hanno uno stampo europeo, è quello che si citava prima, avere un ritmo che è superiore a quello che il nostro campionato in questo momento propone. La dimostrazione è anche il Napoli, che perde due partite con lo Sparta, che non possiamo pensare che il campionato russo sia nettamente superiore al campo italiano, ma certo, proprio è il ritmo che fa la differenza. Ho visto ieri sera la partita, che penso in tanti avranno avuto modo di poter vedere, al di là di zappare in giro, di zappare in senso buono da un canale all'altro, tra Paris Saint-Germain e City, la palla viaggiava ad un ritmo con una qualità
vero,
che era veramente mostruosa, ma mostruosa.
È vero, è vero, viaggia velocemente il pallone, sì.
Diventa molto difficile le squadre italiane, per cui è proprio, è il campionato che non dà spunti, non dà proprio quel ritmo lì, tutto qua.
Gianni!
Ma io non so se i nostri amici sanno, ma io lavoro in Inghilterra già da 15 anni consecutivamente, è un altro tipo di mentalità, è un tipo di intensità di lavoro settimanale, mi sembra che fanno a pugni anche durante il riscaldamento, quando fanno il famoso torellino. E detto questo, c'è una questione di qualità per quanto riguarda la Juventus. Vedi, le grandi squadre come il Chelsea, che abbiamo visto in questi momenti, e lo stesso Manchester City, hanno dei giocatori nettamente superiori qualitativamente, fisicamente, come mentalità, come intensità, come rapidità, come voglia, come proposizione, sempre un calcio offensivo. Ti fanno le giocate 2, 3, 4 anziché pensare solo alla prima giocata. Noi siamo in netto ritardo nei confronti di questi. Anche se è in netto ritardo, questa è una grande squadra, secondo me è stata fatta nei tempi passati, mi dico, l'anno scorso, 2 anni fa, 3 anni fa, proprio classica, fa la squadra con le figurine Panini, non compatibili tra di loro come caratteristiche, e la qualità non è da Juventus, per quello che mi riguarda. Poi c'è bisogno di un centrocampista, di una prima punta, andarsi a comprare chi vogliono.
Saronni, la qualità non c'è. Saronni, no. E poi chiudiamo.
Sarò velocissimo dicendoti che sono molto orgoglioso di pensarla come mister Di Marzio. Se la penso come Di Marzio, allora vuol dire che ci azzecco. Perché Marco, non è proibito, noi che conosciamo un pochino la storia del calcio, che per carità si è molto evoluto, eccetera, ma non è proibito giocare con un atteggiamento o con uno schieramento più prudente, volendo puntare su determinate caratteristiche, ma sono fondamentali due cose. Uno, comunque devi essere veloce, dinamico, magari non a stare nella metà campo avversaria, a fare girare la palla, eccetera, ma semplicemente ad aggredire, accorciare, insomma, davvero impedire agli altri di giocare. E due, quando recuperi palla devi avere qualità, e la Juve francamente si è abbassata tanto, ed è la principale ragione, secondo me, posso sbagliare, per cui non andrà molto lontano in Europa sicuramente, e anche in Italia francamente, insomma, voglio dire, rispetto allo standard che stanno offrendo Inter e Milan, e anche rispetto a ali che sicuramente prima o poi avranno, io francamente non la vedo proprio all'altezza di Inter e Milan, ma per niente proprio.
Vabbè, staremo un po' a vedere. Andrea Saronni, noi ti ringraziamo. Sì. Grazie Andrea, a presto.
Ciao, un abbraccio.
Chiedo, Gianni rimane, so che rimane. Antonio, ti puoi fermare?
Certo, volentieri Marco, molto piacere.
Dai, torniamo subito.